Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
22esima puntata. Cari radioascoltatori, Hare Krishna a tutti. Siamo giunti alla 22esima puntata dell'Astronomia Vedica. Nella puntata scorsa abbiamo ultimato la lettura del capitolo riguardante la distruzione dell'universo. E abbiamo iniziato e finito anche la lettura del capitolo che ci parlava dei viaggi interplanetari. Abbiamo visto come nel passato gli uomini di questo pianeta avessero più contatti di noi con le popolazioni che abitano sugli altri pianeti. Cosa che non accade oggi, purtroppo, perché l'uomo, essendosi molto degradato, non riesce neanche a relazionare con il vicino di casa. Oggi inizieremo la lettura di un nuovo capitolo e parleremo esattamente dell'antimateria. Infatti, come esiste un universo di materia in cui noi abitiamo, che è questo materiale, diciamo, ce n'è uno di antimateria. Ma non vi voglio anticipare nient'altro, passiamo alla lettura. Buon ascolto. Spesso si è sentito parlare di antimateria, ma raramente o mai in maniera esauriente e definitiva. Per gli scienziati, l'antimateria è composta interamente di antiparticelle, quali antiprotoni, antineutroni e così via. La Bhagavad Gita e le altre scritture vediche ci hanno dunque descritto la particella di antimateria e l'hanno classificata come un'energia superiore. L'essere vivente. La si può chiamare anche Jiva, l'anima. Quest'anima non può essere generata da una combinazione, per quanto ingegnosa, di elementi materiali. We'll be right back. 8 elementi materiali compongono il corpo mortale. La terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere costituiscono il corpo fisico. La mente, l'intelligenza e l'ego materiale formano il corpo sottile. Essi costituiscono l'energia inferiore, mentre l'essere vivente è l'energia superiore. Questi elementi, come anche l'essere vivente, sono chiamate energie, perché sia l'uno che l'altro sono dominati dal principio energetico, l'essere supremo, Shri Krishna, dal quale emanano. Gli scienziati sono stati per molto tempo fermi alle frontiere di questi 8 elementi materiali. E è incoraggiante vedere come abbiano ora scoperto un indizio che, con uno studio approfondito, darà loro accesso alla particella e quindi all'universo d'antimateria. Ci auguriamo che col progresso e col tempo si arrivi finalmente ad apprezzare il valore dell'universo d'antimateria, dove non esistono imperfezioni, poiché le caratteristiche dell'antimateria sono totalmente opposte a quelle della materia. Esistono due gruppi di uomini che indagano sull'esistenza della particella, ma entrambi giungono a conclusioni errate. I primi, materialisti comuni, ne negano l'esistenza o affermano che essa muore con il corpo. I secondi, i Sankhya, accettano la particella d'antimateria come la negazione della materia e analizzano minuziosamente le due, ma come conclusione delle loro ricerche affermano che la particella d'antimateria è completamente inattiva. Questi due gruppi trovano enormi difficoltà nello studio dell'antimateria e dell'universo che essa costituisce, perché speculano basandosi sulla loro esperienza limitata alla materia. Li si potrebbe paragonare a una rana che tenta, dal fondo del suo pozzo, di valutare la larghezza e la profondità di un oceano mai visto. È due volte più grande di questo pozzo, si domanda? Tre volte più grande? Quattro volte? Le è evidentemente impossibile calcolarlo in questo modo, ma il Signore Supremo, maestro della materia e dell'antimateria, viene in questo mondo grazie ad una compassione incondizionata per fornirci un vasto insegnamento sull'universo d'antimateria. Ci rivela attraverso alcuni scritti come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam la natura di questo universo e di quella di altri esseri viventi. Ci insegna che Dio e l'essere infinitesimale partecipano entrambi della stessa qualità d'antimateria. Sapendo questo, ci si può fare un'idea approssimativa della natura del Signore Supremo grazie ad uno studio accurato degli esseri viventi. Ogni essere è un individuo e Dio è la persona suprema. I testi vedici lo chiamano Krishna. Egli è il maestro dei tuoi tipi di energia. Shri Krishna conferma questa dichiarazione nella Bhagavad Gita. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, questi 8 elementi, distinti da me, costituiscono la mia energia inferiore. Oltre a questa energia materiale, un'altra energia è mia, un'energia superiore, spirituale. gli esseri viventi che lottano con la natura materiale per cui l'universo si anima, la costituiscono. Il soggetto dell'antimateria fu trattato nella Bhagavad Gita già molto tempo prima che la scienza giungesse a concepirne l'esistenza. Queste scritture spiegano come la filosofia espostavi fu insegnata molto tempo prima al Deva del Sole. Questo implica dunque che la persona suprema, Dio, enunciò i principi della Bhagavad Gita almeno 120 milioni di anni prima della battaglia di Kurukshetra. La scienza moderna non fa che avvicinarsi di una frazione infinitesimale alle verità che si trovano in questa opera. Tra queste c'è una descrizione dell'universo d'antimateria che ci permette di affermare senza il minimo dubbio che questo si trova nel regno dell'eternità, il Sanatana Dharma. Come le energie materiali descritte sopra costituiscono il mondo di materia, l'energia vivente costituisce il mondo d'antimateria, abitato da esseri materiali. Non c'è niente là che sia materia inerte, tutto è principio vivente e Dio è la persona suprema. Gli abitanti dell'universo d'antimateria possiedono vita, conoscenza e felicità eterne, in altri termini possiedono le qualità di Dio. Se sapessero che gli esseri, così come Dio, appartengono al mondo d'antimateria, gli scienziati renderebbero enormi servizi a tutti, ricercando la costituzione di questo mondo e scoprendo com'è organizzato, le forme delle cose, le caratteristiche dei suoi abitanti e così via. Lo Srimad Bhagavatam è tra le opere vediche il libro che studia più dettagliatamente questo soggetto e la Bhagavad Gita ne è un primo approccio. Questi due testi di enorme importanza dovrebbero essere studiati con profonda attenzione da tutti gli scienziati, i quali potrebbero trarne numerose indicazioni indispensabili per accelerare i loro progressi. Gli spiritualisti e i materialisti formano due gruppi distinti. Lo spiritualista riceve la sua conoscenza da scritture che sono testi autorevoli, come i Veda. I testi vedici sono trasmessi da maestro a discepolo, che succedendosi formano una catena ininterrotta di maestri autentici. La Bhagavad Gita menziona questa successione di maestri spirituali, Parampara. Krishna dice che enunciò questa scienza spirituale a Vivasvan, Deva del Sole, milioni di anni fa, il quale la comunicò a suo figlio Manu, da cui discendono le generazioni attuali di uomini. Poi Manu trasmise a sua volta questa conoscenza al figlio Isvaku, fondatore della dinastia a cui appartiene Sri Rama. 5.000 anni fa, all'epoca dell'avvento di Krishna sulla Terra, questa linea di maestri spirituali fu interrotta e subito Krishna provvide a insegnare di nuovo la Bhagavad Gita ad Arjuna, facendo di lui il suo primo discepolo dell'era attuale. Alla nostra epoca gli spiritualisti ricevono la conoscenza che fu esposta ad Arjuna e trasmessa dai suoi successori. È questo dunque il modo perfetto per acquisire le verità concernenti alla materia e all'antimateria. I materialisti non credono né all'esistenza dell'universo d'antimateria né a quella di Dio. E anche se spesso sono intelligenti e istruiti, rimangono degli esseri sfortunati perché si lasciano ingannare dalle manifestazioni della materia, la cui influenza preclude loro ogni conoscenza dell'universo d'antimateria. Le loro ricerche scientifiche, tuttavia, li condurranno gradualmente alla comprensione di queste cose e forse un giorno giungeranno a conoscere anche le caratteristiche dell'universo in cui risiede la persona suprema, Dio. Sebbene gli esseri che vivono con Dio siano suoi subordinati, non è possibile immaginare il loro rapporto. Basti dire che la felicità di cui godono è di uguale intensità. Nel mondo d'antimateria non esiste nessuna differenza tra colui che domina e colui che è dominato, poiché questa relazione è libera da tutte le imperfezioni della vita materiale, come l'orgoglio e l'invidia. Ma voi vi chiederete, come accedere al mondo d'antimateria? L'universo di materia non è che l'ombra dell'universo d'antimateria, quindi i tratti distintivi di quest'ultimo sono molto più numerosi. Quando Arjuna assunse il ruolo di discepolo per ricevere la conoscenza da Krishna, gli pose tutte le domande necessarie per la comprensione di questi due mondi e Krishna gli rispose in modo che tutti potessero trarre vantaggio dalle sue parole. Il personaggio principale dell'universo d'antimateria è Sri Krishna, che esiste nella sua forma e personalità originali e nelle sue numerose altre forme spirituali. Krishna, come le sue emanazioni plenarie, non può essere conosciuto se non ci si impegna in attività spirituali, poiché bisogna purificare completamente le proprie abitudini e il proprio cuore prima di poter comprendere Dio e penetrare nel suo universo. Soltanto gli esseri che durante la loro vita sulla Terra hanno servito con tutto l'impegno la Persona Suprema raggiungeranno l'universo d'antimateria dopo aver lasciato il corpo. Dio, Krishna, è la verità suprema e l'antimateria, così come la materia, emana da Lui. Egli è la radice di tutto ciò che esiste, come i rami e le foglie di un albero sono nutriti soltanto quanto si innaffiano le radici, così solo colui che adora e serve Krishna può conoscere dettagliatamente la natura dei mondi di materia ed antimateria, senza dover fare, come i materialisti, difficili ricerche. E solo coloro che ritornano nell'universo d'antimateria, grazie alla pratica delle attività spirituali, il Bhakti Yoga, possono ottenere l'immortalità. Ecco il segreto della Bhagavad Gita. Bene, cari radioascoltatori, abbiamo terminato la lettura di questo capitolo che trattava dell'universo d'antimateria. Adesso passiamo a un nuovo capitolo, il 18, che è, diciamo, sempre collegato con il precedente e che si intitola Descrizioni del mondo spirituale. Sotto il pianeta Goloka e Vrindavana stanno i pianeti detti Devidama, Maheshadama e Aridama, che sono dotati di differenti opulenze. Tutti sono amministrati da Dio, la persona suprema, Govinda, il Signore primordiale. Offro a Lui i miei omaggi. Tra il mondo materiale e il mondo spirituale c'è un corso d'acqua conosciuto come il fiume Viraj. Quest'acqua è generata dalla traspirazione del corpo di Dio, la persona suprema, noto come Vedanga. Questo fiume scorre senza interruzione. Questo Dio, la persona suprema e originale, chiamato Sankarsana, si stende dapprima nel fiume Viraj, che segna il confine tra il mondo materiale e quello spirituale. Il nome Viraj indica una posizione di confine tra il mondo spirituale e quello materiale, ma il fiume Viraj non è posto sotto il controllo dell'energia materiale, per questa ragione è esente dall'azione dei tre guna. Al di là del fiume Viraj c'è la natura spirituale, indistruttibile, eterna, inesauribile e illimitata. È la dimora suprema, che costituisce i tre quarti delle opulenze del Signore, ed è conosciuta come Paravyoma, il cielo spirituale. Sull'altra sponda del fiume Viraj c'è la dimora esterna piena di innumerevoli universi, ognuno dei quali racchiude innumerevoli atmosfere. Il Viraj, l'oceano causale, è la frontiera che separa il mondo materiale da quello spirituale. L'energia materiale è situata su una riva di questo oceano e non può penetrare sull'altra riva, che è il cielo spirituale.
Astronomia Vedica, una ricerca a cura della redazione di RKC sulla letteratura vedica e sulle spiegazioni di Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
22ª puntata.